Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a Dio.
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, dopo la solenne veglia di questa notte, che spero molti di voi hanno vissuto, perché la partecipazione alla veglia pasquale è per il cuore del cristiano credente un desiderio ardente di amore per sperimentare l'annuale passaggio della Pasqua del Signore nella sua vita, per un rinnovamento profondo, con tutta quella liturgia così bella, così forte, della benedizione del fuoco, dell'esultet pasquale, dove si grida quella preghiera che è uscita la prima volta dal cuore di Agostino, felice colpa, pazzia della Chiesa, che dice felice colpa. Momento in cui abbiamo benedetto l'acqua lustrale, abbiamo rinnovato il nostro battesimo e siamo stati bagnati da quell'acqua che ha fatto attualizzare in noi la forza, la potenza di quel battesimo che abbiamo ricevuto quando probabilmente tutti eravamo ancora incapaci di intendere e di volere. E ora in questa serata, questa messa solenne di Pasqua con il Vangelo di Emmaus, di questi due discepoli nei quali ci sentiamo, molto vicini, questi due discepoli tristi, perplessi, delusi, che si avviano verso il loro paese perché quello che si aspettavano non era avvenuto. Si aspettavano di vedere il loro Signore che era stato crocifisso e umiliato, di vederlo potente, forte, acclamato, perché si erano ricordati di quello che lui aveva detto: io patirò, sarò torturato, ucciso, ma il terzo giorno risusciterò. Il terzo giorno è venuto, la loro speranza è delusa. Cioè sì, abbiamo sentito che delle donne hanno visto degli angeli, ma roba così da non credersi, perché sono andati al sepolcro, e chi ha partecipato alla messa di stamattina, alla messa solenne del giorno di Pasqua? Io quando ero parroco avevo una gioia particolare il giorno di Pasqua, perché in quel piccolo paese, qui ho fatto il parroco per diversi anni, la gente ci teneva a venire tutta alla veglia di Pasqua e tutta veniva alla messa solenne di Pasqua. Ma ci teneva proprio. Sante abitudini, no? Magari avevano poca intelligenza, poi ecco, il dovere del parroco spiegare, no, però la liturgia, ci tenevano. La messa solenne di Pasqua dove si assiste, si partecipa e entriamo con il cuore in quella corsa, la corsa di Pietro, la corsa di Giovanni, che hanno sentito che il sepolcro è vuoto, corrono. E uno entra e uscirà perplesso, Pietro. Un altro entra per secondo e crede. Vede il sepolcro vuoto e crede. Ma lui era l'unico che era entrato nel mistero della passione. Era l'unico che l'aveva seguito sotto la croce. E sarà l'unico ad non aver bisogno di vederlo risorto per credere. Giovanni, l'unico discepolo che è stato sotto la croce, è stato anche l'unico a cui è bastato il segno del sepolcro vuoto. E questi due discepoli, amareggiati e delusi, camminano, e in questo cammino, ecco, un viandante si affianca a loro. Non lo riconoscono. Se ripercorressimo i vari periodi della nostra vita, soprattutto quei periodi più segnati dall'amarezza, dalla delusione, quei periodi più che ci hanno più avvicinato a questi due di Emmaus, forse scopriremmo che anche a noi un viandante si è affiancato, anche a noi qualcuno ci ha fatto riflettere, ci ha fatto entrare dentro il mistero. Quale mistero? Bisognava che il Cristo soffrisse, dice loro Gesù. Stolti e tardi nel credere, Non bisognava che il Cristo soffrisse. Leggete le scritture, entrate nel mistero delle scritture. E gliele spiega, gliele spezzetta. E gli fa capire che il Cristo doveva soffrire. Vedete, come dicevo il Venerdì Santo, la sofferenza nella vita di Gesù non è stata una circostanza casuale. Lui è venuto per soffrire. Il bambino divino nasce perché quello che non poteva fare da Dio lo potesse fare da uomo, soffrire e morire. Ed è andato incontro alla sua morte con un ineffabile desiderio di amore, di donazione, di consegna. Per amore mio, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Se noi conoscessimo il desiderio che ha di Gesù di far Pasqua con noi, di far Pasqua con me, e ce lo mostra anche questo desiderio in questo episodio dei due discepoli di Emmaus, che sentendolo parlare sentono che il loro cuore si riscalda, sentono un qualcosa di profondo che avviene nel loro cuore, però non se ne accorgono lì mentre avviene. Sarà la riflessione successiva che li farà riflettere e dirà: ma guarda, era lui, il mio cuore bruciava di un fuoco diverso, bruciava di un fuoco diverso, quel fuoco che solo lui sa accendere, perché lui è il re dei cuori, perché il nostro cuore è stato fatto da lui, perché lui ci rimettesse il suo fuoco di amore. Vedete, nella vita di quel grande gigante della santità che fu Ignazio di Loyola, lui racconta la sua esperienza di quando ha cominciato a diventare persona spirituale. Chi è la persona spirituale? La persona spirituale è quella che comincia a uscire fuori dalla confusione delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri, e comincia a leggere meglio dentro di sé. E che cosa avvenne che lo aiutò a fare questo passo e diventare spirituale? A lui gli piacevano, era un uomo che ambiva a sposare una cortigiana, e in un tempo in cui era malato e a letto si leggeva quei romanzi di cavalleria che lo affascinavano, e stava ore, 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 non solo a leggere ma anche a fantasticare, perché una certa gioia frizzante gli prendeva il cuore. Ma poi quei libri finirono, non ce ne avevano molti, e si stufò di leggerli e cominciò a leggere altri libri, la vita di San Francesco, la vita di San Benedetto, la vita di altri santi, e cominciò a sentire nel suo cuore che avveniva un'altra emozione di gioia, ma diversa, di fuoco di amore, ma diverso di quello che lo entusiasmava e lo faceva stare ore e ore, però poi svaniva, lo lasciava freddo, lo lasciava vuoto, lo lasciava senza slancio, senza entusiasmo. Adesso sperimentava un nuovo fuoco che lo entusiasmava. Cominciava a pensare: potessi fare anch'io le opere. Il Signore lo prese con l'orgoglio, la superbia, perché lui dice: potessi diventare più santo di San Benedetto, potessi fare le cose che ha fatto San... E cominciato a sentire nel suo cuore quel fuoco, e cominciò dopo a riflettere: ma questo fuoco che sento nel cuore è diverso da quell'altro, questo mi lascia pieno, questo me lo gusto anche dopo, questo mi lascia un sapore che si trascina nel tempo, quell'altro mi lascia vuoto, è freddo. E cominciò a capire i movimenti del suo cuore, come Dio parlava al suo cuore. Incominciamo anche noi a discernere questo fuoco, che il Signore senz'altro ha acceso nel nostro cuore, e a saperlo discernere da quell'altro fuoco, per diventare persone spirituali, persone che, come questi due di Emmaus, affascinati da questa persona che ha spiegato, spezzettando la parola, gli dicono: rimani con noi, rimani con noi. C'è un'annotazione di Luca che va messa in risalto. Gesù fece finta di volersene, voler proseguire il suo viaggio. Perché? Perché lui è libertà assoluta, lui ci tiene ad essere invitati. Ci tiene a essere invitati. Lui è l'ospite divino. E lui ci tiene a essere invitato sul serio. Non come ospite di passaggio. Non come qualcuno che dopo tre giorni, adesso è meglio che te ne torni a casa tua. Lui entra, ci dice Luca, entra per rimanere. Entra per rimanere. E per rimanere per quello che lui è, e lui è Dio che vuole rimanere nella nostra vita, nel nostro cuore, come Dio. Perché questo è il posto che gli si compete, non altri. Ed entrò per rimanere con loro. E lì lo riconoscono. Vedete? I Vangeli ci danno delle annotazioni, delle frecce importanti per capire il valore della nostra fede, che è l'unico mezzo che abbiamo per incontrarci con Lui e per riconoscerci nell'oggi che viviamo. Non abbiamo altri mezzi. Quanto sono poverini, poverini, coloro che vanno alla caccia, alla ricerca del soprannaturale, della visione, del messaggio, di qualche cosa. Abbiamo solo un mezzo qua giù, lo vedremo solo lassù quando l'ultimo velo sarà tolto. Adesso il velo della fede è imprescindibile, anzi, non solo è imprescindibile, è l'unico mezzo che mi mette in contatto con Lui. Perché quella donna innamorata di Lui, che lo cercava morto, quel mattino di Pasqua, non lo riconosce? Lui gli parla, dice: donna, perché piangi? Non lo riconosce. Perché i discepoli la notte di Pasqua, quando lui appare, lo credono un fantasma? E lui dovrà dire: toccatemi, datemi qualcosa da mangiare, perché sono proprio io. E perché ancora, dopo la risurrezione sulle rive del lago di Tiberiade, quel viandante sconosciuto che chiese loro se avessero del cibo non fu riconosciuto da loro? Sarà dopo che tirarono su quella gran quantità di pesci che Giovanni dirà: è il Signore. Perché la fede, quel quid, quella chiave che permise agli apostoli di riconoscere il Signore, la fede. Ed è quella stessa fede che ardeva nel cuore degli apostoli, che mi è stata consegnata dalla Chiesa, che mi permette di riconoscere nell'oggi che io vivo il Signore risorto presente nella mia vita, presente con potenza di Dio nella mia vita, che la vuole inondare della sua luce, della sua pace, del suo amore. E lì ecco i discepoli che lo riconoscono. Quando sparisce, lo riconoscono quando sparisce, quando non c'è più. Era lui. Riflettono sulla loro vita, sul viaggio che hanno fatto, su quel cuore che si era infiammato, e capiscono che era lui. E allora che cosa succede? Succede che quegli apostoli, quei discepoli che erano affranti, quegli discepoli che erano delusi, quei discepoli che camminavano mogi mogi verso la loro casa, adesso spalancano le porte, corrono verso Gerusalemme. Perché? perché non possono tenere per loro la gioia di averlo incontrato e hanno bisogno di condividere la loro gioia con gli altri fratelli. E allora lì la gioia si moltiplica, perché non solo loro lo hanno incontrato, ma lo hanno incontrato tanti altri. È apparso a Simone, è apparso anche agli altri. Abbiamo goduto della sua presenza, ci ha benedetti, ci ha dato la sua pace. E lì la condivisione della gioia di averlo incontrato è la forza e la potenza della Chiesa, è tutta lì. La Chiesa nasce da un incontro personale con il Cristo che devo condividere con altri. E se ancora nella mia vita non ho questa esigenza di condividere la mia esperienza di Cristo, è perché questa mia esperienza non c'è stata. E se questa mia esperienza non c'è stata, non significa che i sacramenti hanno fallito, perché sono i sacramenti la mia esperienza di Lui. Perché nei sacramenti è Lui che mi tocca, mi salva, mi illumina, mi fa nuovo. I sacramenti non falliscono, è la mia fede che è fallita. Perché sono sacramenti della fede e hanno bisogno del supporto della fede per essere vivi, altrimenti sono inefficaci. Hanno bisogno del supporto della mia speranza per produrre gioia. Hanno bisogno del supporto del mio amore per produrre santità. Ma se il mio cuore non è stato ferito, se il mio cuore non è stato toccato da colui che è morto per me, da colui che ha patito per me, da colui che ha voluto morire dissanguato d'amore per me, se il mio cuore non è stato toccato da quello, cade la fede, cade la speranza, crolla l'amore. E cosa rimane? Un comportamento. Un comportamento esteriore, più o meno perbenista, che mi dà l'illusione di essere cristiano, ma che in realtà è solo vuotaggio, che non produce santità, non produce amore. Perché? Perché l'incontro non c'è stato. Non sono entrato nel mistero del suo amore e non ho permesso a lui di entrare e rimanere nella mia vita. E allora, carissimi fratelli e sorelle, giorno di Pasqua per noi è giorno in cui gioiamo intensamente di questa esperienza che parla alla nostra vita, parla forte alla nostra vita e mi dice che io veramente l'ho incontrato. E che cosa mi fa dire che io veramente l'ho incontrato? Cosa mi fa dire che io veramente l'ho incontrato? Molto semplice, fratelli e sorelle. Prima bestemmiavo, ora non bestemmio più. Prima la partecipazione alla messa per me era una cosa faticosa. Adesso, guai a me se qualcuno mi impedisce, ma vengono i miei parenti, mi dispiace, state qui, avete la casa, io vado a messa, perché io amo il mio Signore. Prima nel lavoro ero un po' così, e magari qualcun altro firmava il nome mio perché io potessi fare i miei comodi, adesso non posso più, perché ho incontrato Lui, e Lui è entrato con potenza nella mia vita, e io non posso essere più disonesto. Prima il mio sguardo non riusciva a vincere le seduzioni della carne, dell'avere, del potere, del godere. Prima il mio sguardo si lasciava affascinare da ciò che passa, da ciò che mi rende vuoto e anche stupido. Adesso non più. Perché Lui, il risorto, è entrato con potenza nella mia vita e mi ha dato occhi nuovi, cuore nuovo, anima nuova. E io sento nella mia vita la potenza della sua risurrezione. E questa la Pasqua. E questa grazia della Pasqua vogliamo chiedere a lei, a Maria, colei che più ha sofferto per noi perché potessimo incontrarlo, potessimo essere come lei bagnati dal suo sangue, poter scoprire questo amore infinito con cui siamo amati dall'eternità nel tempo e nell'oggi e poter in questo amore trasformare la nostra vita non più in una banalità, in una casualità, non più in un cammino senza senso, ma in un'avventura d'amore dove so perché sono nel mondo, so qual è la mia missione, so quello che devo fare, far conoscere l'amore non amato, perché anche coloro che erano come me, bestemmiatori, fraudolenti, maliziosi, prevaricatori, anche quelli che erano come me, potessero, possino in Lui essere creature nuove. Allora è gloria del Padre per l'eternità. Amen.